Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, benvenuti al secondo appuntamento della nostra settimana. Questa sera vedremo il capitolo 31 del secondo libro delle Cronache. Questo capitolo tratta di un grande periodo di riforme. Ezechia fu l'uomo che promosse tutto questo. Andiamo subito a leggere i versetti dall'1 al 6 dal secondo libro delle Cronache, capitolo 31. Quando tutte queste cose furono compiute, tutti gli israeliti che si trovavano lì partirono per le città di Giuda, frantumarono le statue, abbatterono gli idoli di Astarte, demolirono gli alti luoghi e gli altari in tutto Giuda e Beniamino, e in Efraim e in Manasse, in modo che nulla più ne rimase. Poi tutti i figli di Israele se ne tornarono alle loro città, ciascuno nella sua proprietà. Ezechia ristabilì le classi dei sacerdoti e dei leviti nelle loro funzioni, ognuno secondo il genere del suo servizio. Sacerdoti e leviti per gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza, per il servizio, per la lode e per il canto, entro le porte del campo del Signore. Stabilì pure la parte che il re avrebbe prelevato dei suoi beni per gli olocausti del mattino e della sera, per gli olocausti dei sabati, dei noviluni e delle feste, come sta scritto nella legge del Signore. Ordinò al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, di dare ai sacerdoti e ai leviti la loro parte, affinché potessero darsi all'adempimento della legge del Signore. Non appena quest'ordine fu pubblicato, i figli di Israele diedero in gran quantità le primizie del grano, del vino, dell'olio, del miele e di tutti i prodotti dei campi, e portarono la decima di ogni cosa in abbondanza. I figli di Israele e di Giuda, che abitavano nelle città di Giuda, portarono anch'essi la decima degli armenti e delle greggi, e la decima delle cose sante che erano consacrate al Signore, al loro Dio, e delle quali si fecero tanti ammassi. Si può notare come il popolo dia la decima parte di ciò che possiede e produce, secondo quanto detto in Deuteronomio, capitolo 14, per il servizio dei Leviti. Leggiamo ora i versetti 20 e 21, sempre da Seconda Cronache, capitolo 31. Ezechia fece così per tutto Giuda. Fece ciò che è buono, retto e vero davanti al Signore, suo Dio. In tutto quello che intraprese per il servizio del Tempio di Dio, per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò. Cerchiamo ora, partendo da questi due versetti, di sintetizzare la vita di Ezechia. Che tipo di uomo era? Prima di tutto, era un uomo di fede. E quando diciamo fede, intendiamo qualcosa di più di ciò che generalmente si intende come fede. Ci sono credenti che credono di essere tali per l'intensità della loro fede, ma non crediamo che sia questo il punto. Il punto chiave è il tipo di fede che si possiede. La moderna concezione di fede mi ricorda alcune fiere di campagna di una volta. In ogni fiera c'era un congegno per misurare la forza delle persone. C'era un peso su una bilancia che assomigliava a un gigantesco termometro. Un uomo si presentava e colpiva l'oggetto con un maglio, facendo salire il peso in alto. Ogni giovane che si avvicinava con la sua ragazza veniva sfidato a provare la sua forza. Egli si toglieva la giacca, si sputava sulle mani, brandiva il martello e colpiva con tutta la forza per cercare di far suonare la campana posta lassù, in cima. Produceva il massimo sforzo, ce la metteva davvero tutta. Questo è ciò che alcune persone pensano sia la fede. Esse dicono, se soltanto potessi credere abbastanza intensamente. Amica, amico, la fede non è una risposta psicologica a qualcosa. La fede non sta nei sentimenti, è un fatto compiuto. La fede è ciò che è prodotto nell'anima dallo Spirito Santo. È una convinzione generata nello spirito dell'uomo. Dopo che Pietro ebbe fatto la sua grande confessione di fede in Gesù Cristo, il Signore Gesù disse, «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Matteo 16, versetto 17. La fede, di per sé, non è meritoria. È scritto in Efesini 2, al versetto 8, «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede». La fede è quindi soltanto lo strumento. Cristo è il Salvatore ed è Lui l'oggetto della fede. Spurgeon, un grande predicatore del Vangelo, disse «Non è il tuo aggrapparti a Cristo che ti salva, è Cristo. Non è la tua gioia in Cristo che ti salva, è Cristo. non è neppure la tua fede, sebbene sia lo strumento, ma il sangue e il merito di Cristo. Non c'è merito nella fede. Non si tratta di credere abbastanza. Tu puoi credere la cosa sbagliata. Ci sono molti che muoiono come martiri per credi fanatici. Essi hanno moltissima fede, ma la ripongono nella cosa o nella persona sbagliata. La vera fede non porta nulla per poter prendere tutto. La fede dice: Signore, io credo. Vieni in aiuto alla mia incredulità. La fede confida in Dio. Nell'episodio del cieco nato che è stato guarito da Gesù, citato in Giovanni al capitolo 9, quello che viene guarito non crede, non ha fede prima di essere guarito. Versetti 15 e 25. La fede in Gesù Cristo, in risposta alla domanda di Gesù, è quella che gli aprirà gli occhi veramente, in senso spirituale. La fede è in una persona. È un problema di qualità e quindi non di quantità. Ora, nel resto del capitolo 31, vediamo le ulteriori riforme di Ezechia. Ebbene, noi crediamo che ci saranno delle riforme anche nella tua vita quando il Signore Gesù ti salverà, amica, amico. Egli cambierà la tua vita. Ricordiamo che nel Nuovo Testamento, quando l'uomo paralitico fu portato al Signore Gesù, egli, il Signore, gli disse che i suoi peccati erano perdonati. La folla degli scribi, dei farisei, cominciò a mormorare e pensò che questo fosse un caso di bestemmia. Gesù disse: «Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati e cammina?» Essi non trovarono una risposta per Gesù. Solo Dio può fare le due cose senza curarsi della difficoltà. Solo Dio può perdonare i peccati. Solo Dio può far sì che una persona si alzi e cammini. In Luca, al capitolo 5, nei versetti 22 e 23, è scritto: «Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Ma per l'uomo, vedete, sembra più facile avere i peccati rimessi che camminare, essendo paralitico. Amica, amico, se Cristo ha perdonato il tuo peccato, tu hai preso la tua barella e hai camminato. Sei andato lontano dalla tua vecchia vita, sei andato lontano dal tuo vecchio peccato, sei stato cambiato. Se non sei andato via, sei ancora paralizzato, paralizzato dal peccato. Ezechia è un uomo che ha una vera fede in Dio, e questo ha cambiato la sua vita, la sua esistenza. E ora Dio gli concede un grande regno di gloria. Lo vedremo al capitolo 32. Ezechia, infine, non è soltanto un uomo di fede, è un uomo di preghiera. Chi non ha fede, la chieda a Dio. Prova anche tu. Il Signore ascolterà un cuore buono, retto e sincero, come ascoltò il cuore di Ezechia. Nel capitolo 32 di Seconda Cronache, Dio permette a Giuda di sperimentare una prova grave. Sennacherib scende nuovamente dall'Assiria, pronto a sferrare un attacco contro la città di Gerusalemme. Cominciò terrorizzando i suoi abitanti. Leggiamo questo nei versetti dall'1 al 10 di Seconda Cronache, capitolo 32. Dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia, Sennacherib, re di Assiria, venne in Giuda e cinse d'assedio le città fortificate, con l'intenzione di impadronirsene. Quando Ezechia vide che Sennacherib era giunto e si proponeva di attaccare Gerusalemme, deliberò con i suoi capi e con i suoi uomini valorosi di turare le sorgenti d'acqua che erano fuori della città, ed essi gli prestarono aiuto. Si radunò dunque un gran numero di gente e turarono tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraversando il paese. «Perché, dicevano essi, i re d'Assiria venendo dovrebbero trovare abbastanza d'acqua?» Ezechia prese coraggio e ricostruì tutte le mura dove erano diroccate, rialzò le torri, costruì l'altro muro di fuori, fortificò Milo nella città di Davide e fece fare una grande quantità d'armi e di scudi. Diede dei capi militari al popolo, li riunì presso di sé sulla piazza della porta della città e parlò al loro cuore dicendo: «Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi sgomentate a causa del re d'Assiria e della moltitudine che l'accompagna, perché con noi è uno più grande di ciò che è con lui. Con lui è un braccio di carne, con noi è il Signore, nostro Dio, per aiutarci e combattere le nostre battaglie». E il popolo fu rassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. Dopo questo, Sennacherib, re d'Assiria, mentre stava di fronte a Lachis con tutte le sue forze, mandò i suoi servitori a Gerusalemme per dire a Ezechia, re di Giuda, e a tutti quelli di Giuda che si trovavano a Gerusalemme: «Così parla Sennacherib, re degli Assiri, in chi confidate voi per rimanervene così assediati in Gerusalemme?» Ezechia fece dei passi per fortificare la città, ma la sua fiducia era riposta in Dio. Egli incoraggiò il suo popolo a confidare in Dio, anche se Sennacherib mandò dei messi a intimidire il popolo, fiaccarne il morale, indebolirne la fiducia in Dio. Ezechia, come dice il versetto 7, parlò al loro cuore, incoraggiandoli e confortandoli. Sennacherib mandò anche delle lettere per demoralizzare la popolazione ed Ezechia stesso. Leggiamo dal versetto 11 al 17 da Seconda Cronache, capitolo 32. Ezechia vi inganna per ridurvi a morir di fame e di sete, quando dice: «Il Signore nostro Dio ci libererà dalle mani del re d'Assiria». Non è lo stesso Ezechia che ha distrutto gli alti luoghi e gli altari del Signore e che ha detto a Giuda e a Gerusalemme: «Voi adorerete davanti a un unico altare e su quello offrirete profumi? Non sapete voi quello che io e i miei padri abbiamo fatto a tutti i popoli degli altri paesi? Gli dei delle nazioni di questi paesi hanno forse potuto liberare i loro paesi dalla mia mano? Qual è fra tutti gli dei di queste nazioni che i miei padri hanno sterminate quello che abbia potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrebbe il vostro Dio liberare voi dalla mia mano? Ora, Ezechia, non vi inganni e non vi svii in questa maniera. Non gli prestate fede, poiché nessun Dio d'alcuna nazione o d'alcun regno ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano o dalla mano dei miei padri. Quantomeno potrà il Dio vostro liberare voi dalla mia mano». I servi di Sennacherib parlarono ancora contro il Signore Dio e contro il suo servo Ezechia. Sennacherib scrisse pure delle lettere, insultando il Signore, Dio di Israele, e parlando contro di lui in questi termini: «Come gli dei delle nazioni degli altri paesi non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così neanche il Dio di Ezechia potrà liberare dalla mia mano il suo popolo». Il rapporto di Seconda Re ci dà più dettagli. Quando Ezechia ricevette la lettera, salì alla casa di Dio e aprì la lettera davanti a lui. La sua preghiera meravigliosa è riportata in Seconda Re, capitolo 19, nei versetti dal 14 al 19, dove è scritto: «Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Ezechia pregò davanti al Signore, dicendo: Signore, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandate per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e i loro paesi e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo, legno e pietra, li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci, te ne supplico, dalla sua mano, affinché tutti i regni della terra riconoscano che tu solo, Signore, sei Dio». Ezechia era davvero un uomo di preghiera e di fede, come leggiamo nei versetti dal 20 al 22 dal capitolo 32. Allora il re Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amoz, pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido. Il Signore mandò un angelo che sterminò nell'accampamento del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi. Il re se ne tornò svergognato al suo paese. Come fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figli lo uccisero là con la spada. Così il Signore salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re d'Assiria, e dalla mano di tutti gli altri, e rese sicure le loro frontiere. Ezechia dipendeva da Dio per avere aiuto, e Dio, il Signore, liberò la città in un modo miracoloso, in un modo che abbiamo appena letto. Ezechia improvvisamente si ammala. Leggiamo il versetto 24 di Seconda Cronache, capitolo 32. In quel tempo Ezechia fu colpito da una malattia che doveva condurlo alla morte. Egli pregò il Signore, e il Signore gli parlò, e gli concesse un segno. Il resoconto parallelo, che troviamo in Seconda Re al capitolo 20, ci dice che Ezechia volse la faccia verso il muro, pregò e pianse davanti al Signore. Penso di capire come si sia sentito. Sentite il racconto di un nostro caro amico che si ammalò di cancro. Fui sconvolto quando il medico mi disse che avevo il cancro. Non potevo crederci. Quando dovetti accettare il fatto, non mi fu data alcuna certezza che sarei sopravvissuto. Quando fui portato in ospedale, non avevo idea di quali sarebbero state le conseguenze della malattia. L'infermiera dovette aiutarmi a andare a letto, tanto ero debole. Non ero debole fisicamente, ero spaventato. Sono un codardo. Mi chiese: «Si sente male?» «No», risposi, «ho una paura da morire». Era un'infermiera cristiana e sorrise a questa risposta. Le chiesi di lasciarmi solo per un po'. Volsi la faccia verso il muro, proprio come aveva fatto Ezechia, e gridai a Dio. Gli dissi che non volevo morire. Quando siamo malati, dovremmo andare a Dio in preghiera, chiedere ad altri di pregare per noi. Io credo nella fede che guarisce. So che Dio può guarire. A volte lo fa, altre volte no, ma se vuole, egli può farlo. Ezechia si trovava in questa posizione. Soltanto Dio poteva aiutarlo. E quando volse la faccia verso la parete, ricordò al Signore che aveva camminato davanti a lui con fedeltà e con un cuore integro e che aveva fatto ciò che è bene agli occhi suoi. Misero un impiastro di fichi sulla sua ulcera e Dio lo guarì. Gli diede altri 15 anni di vita. I versetti 25 e 26 del capitolo 32 ci aprono una parentesi importante nella vita di Ezechia. Leggiamoli subito. Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto, poiché il suo cuore si inorgoglì e l'ira del Signore si volse contro di lui, contro Giuda e contro Gerusalemme. Tuttavia, Ezechia si umiliò dell'essersi inorgoglito in cuor suo, tanto egli quanto gli abitanti di Gerusalemme. Perciò l'ira del Signore non si riversò sopra di loro durante la vita di Ezechia. Spesso ci si chiede perché persone come Ezechia, che hanno avuto modo di sperimentare la potente mano di Dio, possano essere preda del proprio orgoglio. Dio ha voluto che tutto questo fosse registrato nella sua parola, perché servisse a noi di monito, imparassimo a essere riconoscenti verso Dio per tutto il bene che abbiamo ricevuto. Quando lo hai ringraziato, l'ultima volta, per il suo amore, per la salvezza che ti ha procurato in Cristo? Oppure consideri tutto ciò che hai, che possiedi, che hai, come frutto delle tue capacità? Nei versetti che seguono vengono descritte altre benedizioni ricevute da Ezechia. Leggiamole. Seconda Cronache, capitolo 32, versetti dal 27 al 29. Ezechia ebbe immense ricchezze e grandissima gloria, e si costruì depositi per riporvi argento, oro, pietre preziose, aromi, scudi, ogni sorta d'oggetti di valore, magazzini per il grano, il vino, l'olio, stalle per ogni sorta di bestiame e ovili per le pecore. Si costruì delle città ed ebbe greggi e mandrie in abbondanza, perché Dio gli aveva dato beni in grande quantità. E ci fermiamo qua per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno. Domani vedremo un comportamento orgoglioso da parte del re, di questo sovrano Ezechia, e le conseguenze di questo atteggiamento. Quindi vi invito a saperne di più, proprio avremo l'occasione di scoprirlo insieme domani sera. Ciao, a domani.